cachoeiras e cascatas de colorido sutil, e este lindo céu azul de anil emolduram a aquarela, meu Brasil.
Boa tardi, buon pomeriggio e ben ritrovati all'ottava puntata di Mitologia Popolare. Io sono Loretta da Costa Perrone e vi parlo dai microfoni di Radio Popolare come ogni sabato per quest'estate per raccontarvi i miti e le leggende del folklore brasiliano. Folklore che tra l'altro proprio questa settimana, il 22 agosto, è stato festeggiato come ogni anno in Brasile, perché il 22 agosto appunto è O Dia do Folclore, il giorno del folklore, in cui si celebrano le tradizioni del nostro folklore, che è composto non solo da miti e leggende, ma anche e forse soprattutto anche da balli, danze, costumi, cibi, usanze, insomma veramente di tutto e di più. E la parola folklore nasce proprio il 22 agosto del 1846 come neologismo creato dallo scrittore William John Thorpe, e viene quindi la parola dall'inglese, e folk significa popolo e lore, sapere. Ma qui non parliamo solo di folklore a Mitologia Popolare, ovviamente, ma ascoltiamo anche tanta musica brasiliana, e cominciamo subito direi con un pezzo di Domenico Lancellotti, che è un polistrumentista e compositore di Rio de Janeiro, che ho scelto per introdurre, come sempre, no? Sapete che ho questa abitudine che il primo pezzo, insomma, introduce all'entità di cui parliamo, proprio appunto per introdurla, e il nome dell'entità ve lo svelo dopo. E allora, sejam muito bem-vindos e vamos lá!
Onda do mar,
Onda du Mar, Domenico Lancellotti. Ho scelto questo pezzo, come dicevo, principalmente per il suo titolo Onda del Mare, perché il mare, o meglio l'elemento acqua, è la principale caratteristica, diciamo così, dell'entità di oggi, che si chiama Yara. E Yara è conosciuta anche come Mãe d'Água, madre d'acqua, o come A Signora dos Rios, la signora dei fiumi, ed è una delle leggende più famose e amate del folklore, insieme a Sassi Pererè, io direi Curupira e Yara. Diciamo che questi tre sono veramente i più famosi di tutti. Anche la cuca, in realtà, sono dimenticata della cuca, di cui parleremo nella prossima puntata. Yara è rappresentata come una sirena bellissima con una voce incantevole, e anche in questo caso abbiamo più versioni, no? Per esempio, in alcune seduce gli uomini che si addentrano nei fiumi e li fa morire affogati, in altre gli uomini vengono fatti prigionieri nel suo palazzo in fondo al mare, e però possiamo dire che nella maggior parte delle versioni è descritta, come dicevo, come una sirena, quindi col corpo di donna fino ai fianchi e una coda di pesce dai fianchi in giù, quindi proprio la sirena classica, diciamo. Vive però principalmente nei fiumi, è molto molto bella, ha una voce incantevole e ha anche delle ricchezze materiali, e anche a spiegare tutto questo poi ci arriviamo piano piano in questa ora. E tutte queste caratteristiche diventano così un mix, diciamo, letale per sedurre gli uomini che si avventurano nei fiumi o che si addentrano nei fiumi, appunto, perché, come dicevo prima, in alcune versioni poi questi uomini morivano affogati o venivano appunto fatti prigionieri proprio in fondo alle acque.
De manhãzinha, um compadre amigo meu se assustou com a moça linda que passou ao lado seu. Correndo ele veio avisar, branco tremeu, gritou: você não vai acreditar na sereia que aqui passou. Andando de manhãzinha, um compadre amigo meu se assustou com a moça linda que passou ao lado seu. Correndo ele veio avisar, branco tremeu, gritou: você não vai acreditar na sereia que aqui passou. De onde ela é? É do bonito, quem diz, é o que eu preciso. O Rio Bonito é feliz, é o paraíso. O Rio Bonito, senhor, não fica triste, praia coberta de flor sempre resiste. Daqui a pouco vem João, correndo, gritando e acenando com a mão. Animado vem avisar, os homens estão loucos, a moça sambar. Quando chego na roda de samba, só pode ser Deus quem fez. Cinturinha de pilão, mariquinha não chega a seus pés. De onde ela é? Do bonito, quem diz, é o que eu preciso. O Rio Bonito é feliz, é o paraíso. O Rio Bonito, senhor, não fica triste, praia coberta de flor sempre resiste. Andando de manhãzinha, um compadre amigo meu se assustou com a moça linda que passou ao lado seu. Correndo ele veio avisar, branco tremeu, gritou: você não vai acreditar na sereia que aqui passou. De onde ela é? É do bonito, quem diz, é o que eu preciso. O Rio Bonito é feliz, é o paraíso. o Rio Bonito, senhor. Não fica triste, praia coberta de flor, sempre resiste de onde ela é.
Questa era Maria Bethânia con Sereia di Agua Doce, Sirena d'Acqua Dolce, che è proprio l'entità di cui parliamo oggi, che vi ho detto si chiama Yara. Prima, come sempre, vi ho fatto un po' un quadro generale proprio del mito, dandovi come sempre un po' di caratteristiche che sono le più conosciute, ma a mitologia popolare andiamo un po' più a fondo e quindi ci chiediamo qual è l'origine di questo mito. E dunque, allora, la storia più popolare che racconta l'origine di questa lenda, di questa leggenda, è quella che dice che Yara fosse la figlia di un pagè, e vi ho già parlato della figura del pagè nella puntata su Macinta Pereira, che nella società guaraní, lo rispiego per chi si fosse perso quella puntata o se non se lo ricorda, era la persona responsabile dei rituali magici, cioè era proprio l'autorità sciamanica. E quindi si dice che questa Yara, figlia del pagè, fosse una guerriera forte e abile, molto brava, e per questo che fosse anche invidiata dai suoi fratelli, che così decidono di ammazzarla. Yara però, quindi le fanno un agguato, Yara riesce a difendersi uccidendoli però tutti, quindi li ammazza lei. Impaurita per le conseguenze terribili di questo gesto, scappa lontano dal villaggio, però il pagè la ritrova abbastanza presto e la punisce lanciandola tra i fiumi Rio Negro e Solimões, che è un punto molto molto particolare che vi consiglio anche banalmente di googlare se non avete la possibilità di andarci, perché è un punto in cui le acque dei due fiumi, quindi il Rio Negro e Solimões, che è l'altro fiume, si incontrano ma non si mischiano, quindi c'è questo vedi proprio i due colori, no? Quello nero e quello più chiaro, e non si mischiano queste due acque e formano quello che viene detto incontro das águas, incontro delle acque, che è molto molto suggestivo. Quindi, tornando a questa Yara che viene lanciata tra questi due fiumi, sta per affogare perché chiaramente sta per morire, ma viene salvata dai pesci e dalla natura, che la trasformano in quella notte di luna piena nella Yara che oggi conosciamo. E ok, quindi questa è la versione originale di questo mito, che ha evidentemente origini indigene, no? No, amici, non è per niente così, e dopo questo pezzo di Rita Lee andiamo ancora più a fondo.
Lindo, e eu me sinto enfeitiçada, e eu correndo perigo, seu olhar é simplesmente lindo. Também não diz mais nada, e eu, menino bonito, e então quero olhar você. Simplesmente lindo.
bonito, Rita Lee, bentornati a Mitologia Popolare. Io sono Loretta da Costa Perrone e sto raccontando un mito molto bello del folklore brasiliano che si chiama Yara. Ho raccontato di una storia che ha origini indigene, ma vi ho lasciati un po' così col dubbio che la storia non fosse tutta lì, o meglio, che le vere origini non siano proprio tutte da cercare lì. E infatti è proprio così, perché Yara è una leggenda che, possiamo dirlo proprio tranquillamente, arriva totalmente dal mondo lusitano e nello specifico dalle sirene, e adesso vi racconto come ci arriva. Tra l'altro apro una piccola parentesi per dire che la raffigurazione della Yara indigena, quindi proprio con l'aspetto di una ingia come ancora oggi la si raffigura, crea ulteriore confusione sulle origini, anche se comunque il suo aspetto attuale ha assolutamente senso rispetto all'evoluzione che il mito ha avuto, e questo assolutamente ci arriveremo, ve lo racconterò. Dicevo però delle sirene, che sono gli esseri mitologici acquatici dall'aspetto di mezza donna e mezzo pesce. Li conosciamo tutti, esistono nella mitologia dell'uomo dai tempi antichi, perché raffigurazione di entità con la coda di pesce e la parte superiore del corpo umana in generale, quindi non per forza femminile, compaiono già nell'arte mesopotamica. Anche nella letteratura greca e romana esistevano, ed erano esseri mostruosi che erano metà donne e metà uccelli. Nell'Odissea viene descritta la loro voce, se vi ricordate. Si chiamano Rusalki nella mitologia slava, Lorelei in quella germanica, Merrow in quella gaelica, e potremmo fare veramente un elenco infinito, perché voglio solo dimostrare che le sirene sono un patrimonio davvero comune, soprattutto tra i popoli navigatori, chiaramente non esclusi i portoghesi, che avevano tra le loro credenze storie di sirene che cantavano con una voce bellissima che attirava i marinai verso la morte. E i portoghesi però avevano anche un altro mito che devo raccontarvi per forza, per mettere insieme bene tutti i pezzi. Quindi adesso ci ascoltiamo un attimo Caetano Veloso e poi vi racconto delle Mouras Encantadas.
Alguma coisa acontece no meu coração que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João é que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi da dura poesia concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta de tuas meninas. Ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João. Quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. Chamei de mau gosto o que vi, de mau gosto, mau gosto. É que Narciso acha feio o que não é espelho, e a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Nada do que não era antes, quando não somos mutantes. E foste um difícil começo, afasto o que não conheço, e quem vem de outro sonho feliz de cidade aprende depressa a chamar-te de realidade. Porque és o avesso do avesso do avesso do avesso do povo oprimido nas filas, nas vilas, favelas, da força da grana que ergue e destrói coisas belas. da feia fumaça que sobe apagando as estrelas. Eu vejo surgir teus poetas de campos e espaços, tuas oficinas de florestas, teus deuses da chuva. Panaméricas de Áfricas utópicas, túmulo do samba mais possível, novo quilombo de zumbi, e os novos baianos passeiam na tua garoa. E novos baianos te podem curtir numa boa.
Sampa, Caetano Veloso, canzone dedicata alla città di São Paulo, con così tanti riferimenti che ci vorrebbe veramente una puntata intera per raccontarveli tutti, perché lui racconta, diciamo così, la sua esperienza in quella città che era definita in modo provocatorio da Vinicius de Moraes un tumulo do samba, la tomba del samba. Ecco, invece lui dice che qualcosa succede nel suo cuore anche quando passa per questo incrocio che è Ipiranga con Avenida São João. Insomma, una canzone stupenda. Torniamo però alle origini della nostra sirena Yara, e vi avevo lasciato con Le Mouras Encantadas, un mito portoghese che vi dicevo poi essersi unito al mito delle sirene europee per poi diventare più o meno la Yara che conosciamo oggi. Ma chi sono queste more incantate? Allora, sono spiriti di figlie di re o di principi mori, imprigionate nei pressi di fiumi e ruscelli, che sono vittime di un incantesimo che le trasforma in animali brutti e pericolosi, quasi sempre sono enormi serpenti, e che cantano attraendo i viaggiatori a cui chiedono di essere liberate e in cambio promettono di rivelare tesori nascosti. Ecco, e queste loro caratteristiche, dicevo, si sono unite alle sirene, dando vita a questa idea della donna pesce che quindi, stando così le cose come le abbiamo viste finora, aveva già i tre attributi fondamentali della sirena, no? Che è la bellezza, l'elemento acquatico, il canto e la ricchezza, che sono quattro attributi e non tre, scusatemi. I portoghesi poi cosa fanno? Arrivano nel nuovo continente, sentono parlare di un fantasma marino che spaventava e affogava gli indios, e subito dicono: ok, è una sirena. No, non era affatto una sirena, ma era solo Ipupiara, e anche di questo essere vi ho già parlato nella prima puntata dedicata al boto corgiosa, e vi ricordo che se volete ascoltare o riascoltare le altre puntate potete farlo sul sito della radio in trasmissioni, cercare mitologia popolare e andate insomma a recuperare quello che vi serve. Ecco, e Ipupiara, di cui abbiamo notizie grazie a padre José Genscieta, che era un cronista spagnolo e che in una delle sue lettere ha descritto Ipupiara come un essere che abitava i fiumi e che appunto spaventava gli indios affogandoli quando provavano ad attraversare i corsi d'acqua, e ricordo che Ipupiara portava le persone in fondo ai fiumi dopo averle soffocate con un bacio o strizzate con un abbraccio fortissimo, e non aveva una forma definita perché poteva essere uomo pesce o una donna pesce.
Cigana que tempero, morena que tempero, a cor de canela. A lua morena, a dança do vento, o ventre da noite, o sol da manhã. A chuva cigana, a dança dos rios, o mel do cacau, o sol da manhã.
Ei, morena que tempero, cigana que tempero, o cheiro do cravo. Cigana quem temperou, morena quem temperou, a cor de canela.
A lua morena, a dança do vento, o ventre da noite, o sol da manhã. A chuva cigana, a dança dos rios, o mel do cacau, o sol da manhã.
Ei, morena, quem temperou? Cigana, quem temperou? O cheiro do cravo. Cigana, quem temperou? Morena, quem temperou? A cor de canela.
Morena, quem temperou? Cigana, quem temperou? O cheiro do cravo.
Cigana, quem temperou? Morena, quem temperou? A cor de canela.
Morena, quem temperou? Cigana, quem temperou? O cheiro do cravo.
Ei, cigana, quem temperou? Morena, quem temperou? A cor de canela.
Morena, quem temperou? Cigana, quem temperou? O cheiro do cravo.
Cigana, quem temperou? Morena, quem temperou? A cor de canela.
Morena, quem temperou?
Cravo e canela, Milton Nascimento e Lo Borges, state ascoltando Mitologia Popolare e io sono Loretta da Costa Perrone e vi sto raccontando un mito del folklore brasiliano, ispirandomi tra l'altro al lavoro che ho fatto per scrivere il mio podcast che si chiama Lendas, che vuol dire leggende in portoghese, in cui racconto anche la mia storia e il mio viaggio dal Brasile all'Italia. Vi avevo lasciato prima di questo pezzo con i padri gesuiti che vengono a sapere di questo essere spaventoso che si chiama Ipupiara, e oltre a questo, appunto avendo loro molto contatto con i popoli originali, sentono spesso parlare della mãe d'água, della madre d'acqua, e come vi ho anche questo già detto più volte, nella cultura tupi-guaraní ci si riferisce con termini femminili come appunto mãe a tutto quello che ci circonda praticamente. Quindi c'era la mãe d'água, mãe lua, la madre luna, mãe natureza, madre natura, mãe terra, madre terra, eccetera, no? E gli europei, senza secondo me minimamente provare a capire veramente la cultura di questi popoli, fanno sostanzialmente un gran casino, perché mischiano questa mãe d'água, che ripeto non ha nulla a che fare né con le sirene né col mostro marino che li spaventava, e con i Ipupiara, che era il mostro, ok? Uniscono questi due concetti, e quindi Ipupiara e mãe d'água, e gli attribuiscono le caratteristiche in cui loro stessi credevano, cioè le sirene, o che comunque, che secondo loro più ricordava, forse ecco, più questo, ricordava gli esseri che loro stessi credevano, quindi in questo caso le sirene. Ed è per questo che, come vi dicevo all'inizio, è sbagliato sostanzialmente dire che Iara ha origini indigene. Perché? Perché non esiste traccia di nessun mito indigeno, che sia Ipupiara o qualunque altro essere che abbia le caratteristiche di una donna bellissima che seducesse gli uomini, non c'è nella cultura tupi-guaraní, in nessun popolo, questa cosa qua non esiste. E infatti non a caso nei primi registri del mito di Iara veniva descritta come una donna con la pelle chiara, i capelli biondi e gli occhi verdi, quindi direi una donna assolutamente non originaria dell'Amazzonia.
Eu tô perdida, já me disseram que só começou. aprende a respirar. Se tu só pira, mas não respira, não vai dar. Respira, aprende a respirar. Se tu só pira, mas não respira, não vai dar. Você não sabia de nada, inocente. Você não sabia de nada. Se você jurou que seu projeto ia vingar, você não sabia de nada, inocente. Você não sabia de nada. Que fase louca, que fase doida. Que ano é esse, o que é que vem depois? Eu tô exausta, eu tô perdida. Já me disseram que só começou. Que fase louca, que fase doida. Que ano é esse, o que é que vem depois? Eu tô exausta, eu tô perdida. Já me disseram que só começou. Respira, aprende a respirar. Respira, mas não respira, não vai dar. Respira, aprende a respirar. Se tu só pira, mas não respira, não vai dar. Respira, aprende a respirar. Se tu só pira, mas não respira, não vai dar. Respira, não pira. Respira, aprende a respirar.
Fafà de Belém, allineamento energetico, ottava puntata di Mitologia Popolare per raccontarvi le origini del mito della sirena Yara. E diciamo che buona parte l'abbiamo scoperta capendo soprattutto che non ha le origini indigene che spesso in Brasile almeno pensiamo che abbia. Yara è entrata totalmente nell'immaginario collettivo anche grazie, ancora una volta, a Monteiro Lobato, scrittore di cui ho parlato a lungo nella puntata dedicata a Sassi Pereré, e anche oggi ve ne parlo perché Lobato di fatto introduce per la prima volta Yara nel suo libro del 1921 che si chiama O Sassi, e anche di questo vi avevo parlato in quella puntata. E in questo libro troviamo questo ragazzino che si chiama Pedrinho, il cui nome completo è Pedro Encerra Borges de Oliveira, e Pedro è un ragazzo molto coraggioso, la sua unica paura sono le vespe, è il nipote di Dona Benta ed è il cugino di Lucia, che è Narizinho, per chi insomma mastica un po' quella letteratura lì. Pedrinho vive in una città, quindi è un ragazzo di città, e viene sempre a trascorrere le vacanze nella fattoria della nonna, quindi poi c'è Ossiccio do Picapau Amarelo, quello appunto di cui vi ho parlato, ed è sempre quella roba lì. Ed è proprio lì, nella fattoria della nonna, che lui insieme alla cugina e alla bambola Emilia e al visconte di Sabugosa e ad altri personaggi, insomma, combinano un po' di guai e vivono mille avventure, diciamo diciamo, tra realtà e immaginazione. Quindi dicevo, Pedrinho, giusto per, vi ho dato un attimo una collocazione, in questo libro di Lobatu va con Sassi Pererè vicino a un fiume. Perché? Perché ha un appuntamento con Yara, cioè pensate. Però Sassi lo avverte, lo mette in guardia sulla bellezza della regina delle acque, che è così intensa da far male agli occhi degli uomini, tanto da farli diventare ciechi. Ed è descritta così da Lobato, ve lo leggo in italiano direttamente con una mia traduzione così simultanea. È una ninfa dalla bellezza abbagliante che riposa su una pietra verde di limo, che pettina con un pettine d'oro i suoi lunghi capelli verdi come il mare. Si specchia sulle acque e intorno a lei centinaia di lucciole che formano una corona viva sulla testa della regina. Ecco, e Pedrinho, diciamo, resta talmente folgorato da cotanta bellezza che si dimentica anche del suo piano originale, che era di guardare Yara con un occhio solo, e invece la guarda con tutti e due gli occhi e dice: se ne avesse avuti 100 l'avrebbe guardata con tutti e 100 gli occhi. Ecco, e diciamo che forse l'unico punto che viene dalla tradizione indigena, ed è una cosa che torna molto spesso anche nelle altre versioni che abbiamo visto e che vedremo ancora per poche versioni ci mancano, è la paura che questo essere incute negli uomini, perché come abbiamo visto questa cosa viene da Ipupiara, che li terrorizzava, e anche tutti gli altri esseri della loro tradizione che abitano i mari o i fiumi e che erano appunto cattivi o pericolosi. Carnalismo Tribalistas, che sono la band che tutti sicuramente conoscerete per Já se innamora, Já se, quella canzone lì, ma non sono solo questo, vi prego andateli a conoscere se non li conoscete. Questo è un disco del 2002 che io ho consumato, avevo il CD e ascoltavo solo quello, e i Tribalista sono appunto un gruppo composto da tre grandissimi musicisti che sono Arnaldo Autunni, Yunis, Carlinhos Brown e Marisa Monchi. E questa canzone che avete sentito è una delle mie preferite in assoluto, che mi fa quasi piangere ogni volta. Allora, siamo quasi quasi in chiusura e volevo dirvi ancora due robine su Yara, che di fatto oggi ha caratteristiche fisiche molto diverse da quelle di una volta, no? Che, come vi anticipavo prima, la voleva con la pelle chiara, i capelli biondi, occhi verdi o azzurri, ma che però non sono origini indigene, e lo abbiamo visto. La Yara che oggi conosciamo, che è tendenzialmente invece mora coi capelli scuri, viene dalla cultura africana, che è sempre l'ultimo anello culturale necessario, secondo me, per avere un quadro davvero completo e definito delle entità, ma anche della storia del Brasile, della storia culturale, di tante cose del Brasile. E anche qui ci torna in aiuto Luisa Câmara Cascudo, che spiega molto bene nel suo libro Geografia dos Mitos Brasileiros, che io uso sempre, ci spiega come Yara sia stata influenzata da due orishas africani. Allora, gli orishas, per chi non lo sapesse, sono divinità che appartengono alla mitologia dei popoli dell'Africa occidentale Yoruba, e il culto di queste entità si è diffuso, diciamo, dal XVII secolo anche nelle religioni parasincretiche afroamericane. E in questi culti parasincretici gli orisha sono spesso messi in relazione con i santi cristiani. È una cultura meravigliosa e molto affascinante, molto importante. Dicevo, due orishas, vi dicevo all'inizio, che sono legati a Yara, come ci spiega Câmara Cascudo, e la prima si chiama Oshun, e Oshun è l'orisha dei fiumi, dei laghi, dea delle acque dolci, dell'oro e anche della fertilità. E poi l'altro orisha è Iemanjá, che è la dea del mare, degli oceani, ed è considerata spesso proprio la madre di tutti gli orishas, perché è anche il simbolo della maternità. Quindi entrambe madri che avevano a che fare con l'acqua, e quindi diciamo che quasi naturalmente queste due figure si sono poi fuse un po' con la mãe d'água di cui vi ho parlato prima, anche se ovviamente non sono mai rappresentate ufficialmente come mezze donne, mezze pesci, Oshun, Iemanjá dico, ma anche loro comunque hanno un culto che prevede che vengano compiaciute portando offerte come profumi, gioielli o pettini o fiori, adesso non mi viene in mente tutto, però queste sono le cose, e che poi loro ricompensano i pescatori con un ottimo bottino di pesca. Sempre Luis da Câmara Cascudo ci fa notare però che in realtà nell'arte soprattutto spesso queste entità Oshun e Iemanjá sono state a volte rappresentate con invece la coda di pesce, e quindi ecco, come sirene. E è questo, no? La magia, secondo me, di mitologia popolare e di tutto quello che provo a raccontarvi qui, perché poi alla fine si chiude il cerchio e veniamo finalmente a capo del comprendere veramente come Yara oggi abbia l'aspetto molto più vero del Brasile vero, no? Che è una miscela di popoli e culture, distaccandosi, per fortuna direi io, sempre più dalla sirena bionda con gli occhi azzurri. E questo direi che è un ottimo punto per capire anche perché a questo aspetto che oggi conosciamo, che è molto indigeno come aspetto. Tra poco invece vi parlo della Yara nella serie Città Invisibile, e lo faccio introducendola questa volta con un brano di Secos y Mollados che nella serie trovate molto, e adesso lo ascoltate e poi vi racconto un po'.
Jurei mentiras e sigo sozinho. vida, meus mortos, meus caminhos tortos. Meu sangue latino, minha alma cativa. Rompi tratados, traí os futuros, quebrei a lança, lancei. Meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino, minha alma cativa.
Sangue latino, secos e molhados, come vi ho anticipato prima, parliamo di Cidade Invisível, Città Invisibile, che è una serie brasiliana che trovate su Netflix e di cui sto parlando da un po' alla fine, così in chiusura, ci facciamo questa chiacchierata su questa serie, secondo me è molto bella perché, come dico sempre, se siete qui in ascolto e vi interessa un po' questa materia, chiamiamola così, secondo me questa serie, se potete guardarla, vale la pena perché ha come protagonisti proprio i personaggi del folklore brasiliano, quindi proprio quelli di cui vi parlo qui da settimane. E questa canzone che avete appena ascoltato è quella che canta Camila, che in realtà è Yara. Yara ha anche un bel ruolo importante nella vicenda e anche in questo caso penso che sia rappresentata molto bene, come tutti i personaggi, devo dire. Nella serie, dicevo, si chiama Camila ed è interpretata da Jessica Cores, e in questa interpretazione, in questa rappresentazione di Camila Yara, troviamo tutte le caratteristiche che abbiamo visto anche qui in trasmissione di Yara, quindi è bellissima, è molto affascinante, è seducente e ha ovviamente una voce incantevole che incanta proprio nel vero senso della parola, perché Camila quando canta e quando ti parla porta chi la ascolta e diciamo che si rivolge principalmente a Eric, che è il poliziotto protagonista, insomma porta chi l'ascolta a cadere in una specie di trance, no? Quindi diciamo che questa cosa differisce un po' dal mito originario, nel senso che nella serie il suo scopo non è per forza uccidere gli uomini, ma con il suo canto li porta a dire la verità e a fargli fare qualsiasi cosa lei desideri. È un po' difficile parlare bene di questa serie senza fare spoiler, però insomma ci tengo perché appunto ci sono davvero tante entità di cui abbiamo parlato qui. C'è Macinta nella seconda stagione, c'è la Cuca, c'è Amula, veramente vale la pena parlarne. Un'altra cosa che differisce dalla leggenda originale è la storia di come questa donna sia diventata Yara, perché, e questa è un'altra chicca secondo me molto carina di questa serie, è che a un certo punto si scopre sempre la storia di tutti i personaggi e devo dire che la maggior parte delle volte corrisponde a una qualche versione vera del mito, diciamo. Altre volte, anzi forse così al volo, direi che solo questa di Yara non corrisponde esattamente a nessun racconto sulle origini di questo mito, ma ha comunque assolutamente senso, perché ve la racconto: troviamo un uomo bianco con cui Camila ha una relazione, ma evidentemente non ci è dato sapere perché lui la uccide e la porta in braccio in mezzo al mare e la lascia lì affondare, diciamo. Noi la vediamo che va giù nell'acqua d'acqua nel profondo degli abissi, e però lei viene salvata dalla natura che la trasforma in Yara e che poi a sua volta uccide subito dopo il suo carnefice baciandolo e facendolo affogare. E questo corrisponde proprio al mito di Pupiara, ma anche questa cosa che lei viene salvata dalla natura corrisponde con la versione che vi ho raccontato proprio all'inizio, quando lei la vediamo che viene lanciata tra i due fiumi e poi salvata dai pesci. Ecco, quindi in qualche modo torna il mito originale, o meglio una delle versioni del mito, perché, e questo mi fa piacere sempre ricordarlo, non c'è mai una versione giusta o sbagliata di questi miti, c'è quasi sempre un'origine sì che è più sensata di altre, ma quando sentite una versione diversa da quella che conoscete sappiate che non è sbagliata, perché appunto mitologia popolare, si tratta di mitologia popolare e quindi cambia, varia, si evolve a seconda del tempo, del luogo e anche della cultura in cui si trova in quel momento, quindi ricordiamocelo sempre. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, ne mancano solo due, proprio volato il tempo insieme, e spero anche per voi. Vi lascio ancora con Maria Bethânia, con una canzone che si intitola Uma Yara, Uma Perigosa Yara, che è assolutamente il titolo migliore con cui potevamo chiudere questa puntata. Vi invito, se vi va, a risentirci sempre qui su Radio Popolare sabato prossimo alle 16:30 per la penultima puntata di Mitologia Popolare. Muito, muito, muitissimo obrigada. Ciao!
Que dorme na vitória régia, ai daquele que cai na tragédia da nudeza da sua voz. Citéria, ai daquele que cai na tragédia da nudeza do seu véu. É preciso manter a proa da margem que encerra, se ele é livre ou se é dela. A Yara, a que canta, a que chora
ao cair de todas as tardes. A Yara surge de dentro das águas, magnífica, com flores enfeita os cabelos negros. No mês de maio ela aparece ao pôr do sol, e à medida que Yara canta, mais atraídos ficam os moços. Houve um dia, um tapuia sonhador e arrojado estava pescando e esqueceu-se de que o dia estava acabando e as águas já se amansavam. Acho que estou tendo uma ilusão, pensou. A morena Yara, de olhos pretos e faiscantes, erguera-se das águas. O tapuia teve medo, mas de que adiantava fugir se o feitiço da flor das águas já o enovelara todo? O tapuia sofria de saudade e Yara, confiante no seu encanto, esperava. Nesse mês de florido maio, o índio entrou de canoa no rio, o coração trêmulo. A Yara veio vindo devagar, abriu os lábios úmidos e cantou suave a sua vitória. Houve festa no profundo das águas. E sempre à tardinha aparecia a morena das águas a se enfeitar com rosas e jasmim. Porque um só noivo não lhe bastava.
Ai, ai, a que canta, a que chora.
Stuck forever by the glue. Won't you?